Buongiorno a tutti cari amici, eccoci qui con una nuova puntata del podcast. Oggi, venerdì 2 giugno, sono un po' in ritardo rispetto alla solita pubblicazione mattutina. Vediamo di recuperare senz'altro. Oggi abbiamo un po' di domande, mandatemi sempre le vostre domande su info@carlodorofatti.com. Vi chiedo la cortesia di non mandarmi domande via chat usando Messenger, WhatsApp, Facebook, perché mi risulta poi difficile ricordarmele, perché non posso rispondervi in tempo reale. Quindi mandatemi sempre le domande scrivendomi su info@carlodorofatti.com. Ricordo domenica questa a Terni, l'ultima giornata accademica dell'anno, ad anni riuniti, tra l'altro. E poi il nuovo primo anno dell'Accademia ACOS riparte a settembre, il 10 settembre a Terni, e poi partirà a Verona un percorso il 23-24 settembre. La giornata del 24, domenica, sarà dedicata alla meditazione, e a Ragusa il 29 ottobre. Partono così dei percorsi anche in altre parti d'Italia. Così magari abbiamo anche occasione di vederci, incontrarci, lo dico anche per coloro che seguono il webinar del martedì sera. Vi ricordo che adesso per il mese di giugno facciamo una promozione, per cui per il primo mese una prova del tutto gratuita, a parte che poi il prezzo è veramente ridicolo, del tutto accessibile, però ecco, vogliamo creare i presupposti perché sempre più persone abbiano l'occasione di seguire i webinar, cioè gli incontri online del martedì sera, durante i quali leggo libri, commento, rispondo alle vostre domande in maniera più approfondita, perché ci diamo un'ora, un'ora e mezza, proprio per affrontare varie tematiche, sempre relative al mondo straordinario dell'esoterismo, della spiritualità, della ricerca interiore, anche in forma molto pratica, quindi la meditazione, lo yoga, i tantra, le discipline psicofisiche che ci aiutano a risvegliare la nostra energia, a volgerci in un cammino di consapevolezza, etica, risveglio di coscienza, trasformazione interiore, anche per affrontare nella vita di tutti i giorni tutte quelle contraddizioni che ormai contraddistinguono questo nostro mondo in una fase di profondo rinnovamento necessario, ok? Quindi dobbiamo equipaggiarci, dotarci di coscienza, di energia, di buona volontà, di scelte di vita salutari, secondo le caratteristiche di ognuno, secondo la natura di ognuno, ma volte a risvegliare quella natura profonda, autentica, divina, che risiede lì nel profondo di noi stessi, dove siamo meno abituati a guardare. Quindi ecco un po' il discorso di questi incontri, del mio impegno anche di fare questi momenti di confronto, di scambio. Allora, veniamo alla domanda di oggi. Allora, un'amica mi chiede, un'amica di Ragusa, che saluto e saluto tutto il gruppo di Ragusa. Allora, mi chiede una opinione su Neil Donald Walsh. Leggo la domanda. Su suggerimento di un amico che tempo addietro mi parlò di lui con certo suo riserbo sul personaggio in sé, ma con entusiasmo sul messaggio, sostanzialmente positivo, che Walsh con la propria attività di divulgatore trasmette. Lessi il primo volume della serie Conversazioni con Dio. Sì, l'ho letto anch'io questo libro, tra l'altro, diversi anni fa. Continua l'email e dice: senz'altro ribadisco il positivo messaggio, ma a me pare la solita americanata, per dirla in breve, e che secondo me fa una sorta di summa, diciamo, di diverse dottrine e teorie autorevoli nel panorama della spiritualità di tutti i tempi, come se avesse preso un po' di qua e un po' di là, confezionandolo e vendendolo il tutto a suo modo. Tu che ne dici? Beh, guarda, a me spiace parlare degli assenti e figuriamoci se poi si tratta di parlarne male. La New Age all'americana è un fenomeno straordinario perché di fatto ci permette di venire a contatto con un enorme bagaglio di nozioni, informazioni, punti di vista, opinioni, e tutto questo può essere molto stimolante. Può per qualcuno rappresentare un inizio, magari semplice, banale, goffo, che poi lo condurrà evidentemente a altre altezze o ad altre profondità nella sua riflessione personale, anno dopo anno, in una ricerca continua, profonda, graduale anche nel comprendere come le prospettive iniziali possono essere anche più complesse, più ampie nella loro portata rispetto alla banalità con la quale spesso la formuletta all'americana pretende di risolverci i problemi della quotidianità, oppure dotarci di strumenti per il successo, la bellezza, sentirci bene, l'autostima, la crescita personale. Tutto questo rientra in quella categoria del self-help molto tipica, diciamo, della New Age. Quindi gli americani sono dei fenomeni, loro sanno fare dei sincretismi straordinari, vendere cose come se fosse la prima volta che venissero scoperte, no? Come se fosse l'acqua calda, veramente. Però lo fanno bene, lo comunicano bene, semplificano i problemi, li spezzettano in modo tale che le cose possano essere presentate, proposte con molta gradualità e quindi accessibili a tutti quanti. Quindi anche chi non si è mai posto certi problemi o chi non è abituato a un certo tipo di riflessione può trovare in questi divulgatori un cammino semplificato, no? Tant'è vero che loro avevano creato anche Spirituality for Dummies, cioè la spiritualità per gli idioti. C'è un libro che si intitola proprio così, dove passo passo si pongono delle domande. Poi è chiaro che si parla di acqua calda, si parla di cose molto terra terra che insomma noi con un bagaglio alle spalle che è quello della filosofia greca, che è quello di, a parte che ce lo siamo dimenticati o è stato devastato dalla scuola, però insomma certo ci sembra tutto molto così, però funziona perché gli americani sono bravi a vendere, sono bravi a intuire i problemi, a spezzettarli, a proporli, a creare formulette facili che diano l'impressione di una soluzione a portata di mano per tutti, facile, veloce e indolore. E questa è l'epoca del facile, veloce e indolore, perlomeno noi cerchiamo soluzioni semplici, poco impegnative, che ci diano la panacea, la sensazione del benessere. Non ci serve neanche più il benessere, ne vogliamo almeno la sensazione, capite? Siamo veramente nell'accontentarsi di poco, ci basta la sensazione di essere felici, la sensazione di essere in un cammino spirituale, la sensazione di guarire. E questo non è essere felici, essere in un cammino spirituale, guarire, cosa che implicano un impegno più profondo, una disponibilità più profonda nel mettersi in gioco, quindi anche nel rivedersi. Ma questo è faticoso, a noi ci piace qualche cosa che ci dia anche solo la sensazione, purché sia facile. E questi autori americani, alcuni sono brillantissimi, pensate la profezia di Celestino, che è uno dei come dire, delle pietre miliari di una certa New Age all'americana, pensate a The Secret, ma pensate anche a certi prodotti commerciali che non arrivano solo dall'America, il transurfing, bellissimo, bellissimo, eppure certo nulla di nuovo, ma ben detto. Donald Walsh sicuramente, come quell'altro, Brian Weiss, ecco, ma sì, sono libri che vendono, studiati a tavolino per vendere, non sono saggi, ricerche, contributi pensati per produrre un risveglio di coscienza, sono prodotti commerciali, che poi possano anche produrre qualche cosa nell'animo di chi, con serietà, maturità, disponibilità intima, si accosta a queste fonti, tanto meglio, ma dipende dalla persona, non dipende dal prodotto in sé. Pensate anche a Eckhart Tolle, una figura di un sopravvalutato incredibile, cioè proprio una noia mortale, però non voglio parlare male degli assenti. ma sono i segni dei tempi, fanno bene perché trovano delle chiavi di comunicazione, funziona, vendono, diventano dei fenomeni con 100, 200, 1000, 2000 persone di fronte e quindi fanno anche bene a portare un certo messaggio che poi forse dia la sensazione di, ma il problema è che dà la sensazione di, non dà un percorso reale, a meno che non sia la persona poi a farsi carico giustamente di un percorso che può anche iniziare con queste tracce, con questi sincretismi, con queste banalità molto retoriche che magari rappresentano una prima riflessione importante per qualcuno. Quindi ben venga, voglio dire, ben venga, però insomma ecco, non crolliamo in ginocchio di fronte a questi predicatori che fanno degli show, degli spettacoli, scrivono dei romanzi, non scrivono dei saggi sulla coscienza, non portano avanti dei percorsi di formazione e di educazione spirituale con metodi, tecniche che stimolino al risveglio individuale e quindi implichino l'impegno personale di chi si accosta a un certo tipo di ricerca per farne un motivo profondo e prioritario nella propria vita di comprensione, più ancora che di potere, più ancora che di risveglio di facoltà, prima ancora di volere la bellezza, il successo, il ringiovanimento, la lunga vita. È comprensione ciò che veramente dovrebbe muovere il ricercatore, la comprensione cioè una ricerca di senso, attraverso la quale poi trovare le proprie chiavi di lettura, dei propri disagi, delle proprie sofferenze e di conseguenza anche una chiave per una risoluzione felice di questi insegnamenti che la vita ci porta anche sotto forma di contraddizione, ambiguità, sofferenza, disagio. Fatti anche tragici, noi dobbiamo cercare una chiave di comprensione più che un lenitivo, più che un sedativo o un surrogato che ci permetta di darci delle rispostine confortanti del momento, ma che poi di fatto non ci dà nulla a livello di reale comprensione del fenomeno vita al quale dovremmo essere iniziati. Quindi questi autori americani a me lasciano sempre un po' perplesso, per quanto scrivano delle cose interessanti, siano piacevoli da leggere, ecco, però insomma, piuttosto se volete cercare una certa semplicità di lettura, leggete Osho, per esempio, che forse qualcosina di interessante lo trovate. Più che in questi romanzetti americani oppure andando a vedere questi show, adesso anche molti italiani noti per essere dei divulgatori di filosofia, spiritualità, ricerca interiore, sono diventati degli showman, fanno degli spettacoli, fanno i tour con centinaia di persone davanti, dove io mi chiedo anche come si possa instaurare anche un dialogo reale. Siamo di fronte ad una spersonalizzazione di un rapporto che deve essere, secondo me, gestito in una forma più diretta, più personale, creando intimità, creando intesa, creando un canale energetico che non sia suggestivo, la suggestione delle grandi folle, ma che sia spirituale come dialogo tra anime. Questo secondo me lo si può fare in gruppi piccoli, in gruppi ristretti, semmai. Ecco, con questi grandi spettacoli teatrali della spiritualità, dove assistiamo ad una vera e propria teatralizzazione della spiritualità, che non è il teatro sacro, è ben lungi dall'essere il teatro sacro, che invece è una forma di trasmissione di conoscenza straordinaria, attraverso il mito, la rappresentazione, l'archetipo. Ecco, qui invece ci troviamo di fronte a degli show business, secondo me, perché l'argomento piace. Ecco, siamo un po' comunque arrivati a quello che 30-40 anni fa era in America il fenomeno dei grandi predicatori. Alleluia, alleluia, ok? E quindi, insomma, non si va da nessuna parte, secondo me, con queste formule, se non per il successo, sicuramente, di chi cavalca l'onda di questo mercato, ok? Creando, secondo me, neanche una propedeutica al cammino spirituale, ma fuorviando al cammino spirituale. Quindi, questa è la mia opinione. Però se il libro ti è piaciuto, o leggilo, magari ti ha dato delle cose interessanti. Se non ti è piaciuto, forse abbiamo scoperto il perché. Ecco, perché alla fine c'è una certa superficialità nell'esporre domande anche che meritano una profondità senz'altro diversa. A me piace, per esempio, dialogare con dei personaggi che pur, per esempio, anche portando il loro messaggio in ambienti numerosi, portando avanti un discorso anche di fronte a molte persone, però li senti che sono in prima persona coinvolti in un tormento spirituale personale. Marco Guzzi, Vito Mancuso, Bergonzi, piuttosto che Vannini, ecco, cioè, questi sono i personaggi, ma i medici che si pongono certi interrogativi e portano avanti anche delle campagne importanti, poi rischiando anche parecchio, no? Il mio amico, il dottor Pagliara, cioè ci sono personaggi che hanno una certa audacia, è un coraggio che dimostrano, Enzo Bianchi, Ballester, piuttosto che i docenti stessi che io seleziono all'interno dell'Accademia ACOS, l'amico Diego Fusaro, ecco, siamo di fronte a personaggi, ecco, che non è che cavalcano l'onda di una certa letteratura studiata a tavolino per vendere o di una certa divulgazione nella quale i temi sono triti e ritriti eppure sempre confezionati nel modo più affascinante possibile perché possano appunto creare uno spettacolo e vai a questo spettacolo, ti diverti, però poi cosa porti a casa, ok? Quindi insomma questa è un po' la mia opinione, da una parte ben venga, dall'altra parte beh insomma speriamo che non ci si fermi lì, ok? Andiamo avanti alla domanda successiva, che mi sembra sia un po' sul tema, vediamo un po'. Dunque, si parla di social network. Beh, qui direi che ormai spariamo sulla Croce Rossa, perché credo che su molti aspetti siamo decisamente tutti d'accordo, anche se poi nella trappola dello smartphone in mano tutto il giorno ci cadiamo in parecchi, eh? Io no, spero i miei allievi si sappiano dare una regolata, perché io spesso sono anche abbastanza severo su questo punto, però è vero che ci siamo tutti un pochino dentro nel social network. Io stesso uso Facebook molto, non tanto per informarmi quanto per informare sugli eventi, le organizzazioni, delle iniziative che porto avanti, però lo uso. Veniamo alla domanda, mi dice: potresti parlare della dispersione energetica provocata oggigiorno dai social network? Qui attenzione, la tecnologia non è il problema è come la si usa, come viene proposta e come siamo indotti a usarla. Questo è il punto, che poi diventa ovviamente un cavallo di Troia di marketing, vendite, promozioni, condizionamento a scelte di consumo. È ovvio che sia un canale di marketing statistico, di marketing molto spregiudicato, se vogliamo, no? Però il social network di per sé può essere anche uno strumento per effettivamente tenersi in contatto, far girare delle informazioni, delle opinioni, prima ancora che magari, e prima o poi ormai arriverà questa grande censura, probabilmente ci sarà questa censura con la scusa delle fake news, che poi sono gli stessi censori che adesso producono proprio per avere la scusa di dire ecco vedete quanta robaccia c'è, quindi mettiamo i filtri, mettiamo i controlli, e questo va a colpire anche il libero pensiero, tuttavia. Quindi qui bisogna vedere se il gioco vale la candela. Ovvio che noi stessi dovremo educare il nostro discernimento, perché in rete tante boiate si incontrano clamorosamente e non le si riconosce neanche spesso. Veniamo alla domanda, mi dice: la maggior parte delle persone purtroppo non li sa usare adeguatamente e trovo tutto ciò deleterio e non sano, perché vengono indossate ancora più maschere di quante non ce ne siano nella realtà. Vedete come le vostre domande contengono già la risposta. Proseguo. Personalmente non capisco tutta questa smania di pubblicare ad ogni ora tutto quello che viene fatto durante il giorno, tutte quelle foto, tutti quegli stati. Io dico, ma non è meglio vivere ad assaporare il momento, bello o brutto che sia, anziché condividerlo in continuazione? Guarda, qui sfondi una porta aperta, perché io non riesco neanche a fare le foto quando vado in giro, che poi la mia compagna dice, dai, facciamo la foto, e io dico, vabbè, ma goditi il momento. Quindi figuratevi un po' l'idea di condividere continuamente su internet, Instagram, le cose che si stanno vivendo, impegnati più a immortalarli in una foto che non a viverle, a guardarle, a osservarle, a incantarsi magari di fronte a un bel panorama, a una bella situazione. Quindi vedete che siamo proprio d'accordo. Qui mi dice: chiunque colleziona centinaia, migliaia di amici, ma effettivamente quanti ne ha nella realtà? E quindi poi l'email va avanti sulla questione dell'amicizia, quanto è vera questa amicizia su Facebook, poi magari neanche sai chi hai come amico, manco lo saluti per strada. Allora, siamo d'accordo, io adesso non voglio essere retorico, ma siamo perfettamente d'accordo su questa percezione del malcostume nell'uso del social network, che poi diventa anche tanta altra roba. Diventa dispersione, diventa disinformazione, diventa gioco che dà assuefazione, no? Perché poi appunto ci si sente in colpa se non si è costantemente connessi, se non si è costantemente reperibili e se non si risponde immediatamente, perché allora l'altro chissà cosa pensa. Ecco, queste sono purtroppo le sbarre invisibili di una gabbia nella quale ci andiamo a ficcare, lusingati da questi specchietti per le allodole che ci fanno pensare che, ecco, no, il mondo globale, l'informazione globale in tempo reale è un'arma a doppio taglio clamorosa, ma secondo me si va nella direzione di una progressiva degenerazione degli effetti di questi strumenti, che secondo me devono essere usati. Addirittura io sto cercando un'app, anzi magari qualcuno la troverà, che temporizza l'uso dello smartphone, perché io lo vedo, anche i miei allievi, ma io vedo che sono lì attaccati, non c'è storia. Io adesso sono tentato a volte di dire, voglio mettere un tempo. Tornate al vecchio Nokia, al vecchio cellulare, senza tutte queste robe, perché sono lì costantemente attaccati, non hanno un momento di pausa, di tregua. Ovvio, tutto il tempo viene saturato da informazioni lontane da noi, che ci portano lontano da quello che stiamo facendo, vivendo, da noi stessi in quel momento. Quindi anche quando abbiamo un momento per stare tranquilli, per starcene in pace, per fare qualche cosa nel silenzio e magari con la dovuta concentrazione, ecco che tac, siamo lì attaccati, che ascoltiamo, che leggiamo, che scorriamo queste notizie in continuazione, e questo vuol dire non avere tempi per se stessi, non avere tempi per riflettere, per starsene un po' in silenzio, per starsene un po' tranquilli. Questo è assolutamente strategico come modo di garantirsi una dispersione costante di attenzione, di energia psichica, dispersione che ci allontana dal momento reale, dalla vita reale, da noi stessi, dai nostri pensieri e anche dalle cose che dobbiamo fare nella nostra giornata. C'è chi è attaccato lì a quell'affare lì, Poi magari si dimentica di pagare la bolletta, di passare dal carrozziere a ritirare l'auto, di fare la telefonata a quell'amico importante perché bisognava organizzare delle cose. Cioè, ci si dimentica poi delle cose che serve fare così. Si vive in una vaghezza ipnotizzati da queste informazioni continue, le più diverse, che nulla riguardano il nostro status di persone in questo momento, che fanno cose, che sono coinvolte nella propria ordinarietà, nel proprio lavoro, nelle proprie relazioni dirette, alle quali sì rispondere con solerzia, e invece via, si è costantemente trascinati via. Ecco, io vorrei addirittura proprio, poi non è che si può dire no, voglio che le persone, i miei allievi, non usino tutto questo, perché sarebbe ridicolo. L'imposizione è sempre un qualche cosa di assurdo, le cose vanno fatte per coscienza, non per obbedienza. Ma almeno un'app che temporizza veramente il tempo di consultazione e di impiego, di uso di questo smartphone, di questi strumenti, sarebbe interessante, perché così uno a fine giornata vede, allora poi non mi viene a dire, ma io non ho tempo per fare quello, per fare quell'altro, e come faccio? A volte a fare la meditazione che tu mi consigli di fare, o a fare, non c'è mai tempo, non c'è mai tempo, poi magari guardi a fine giornata quanto sei stato lì attaccato a fare niente poi di fatto, se non ad incazzarti perché ricevi continue informazioni che magari ti fanno arrabbiare, quindi ecco che intervieni e i post e i commenti e le litigate poi perché uno la pensa in un modo, l'altro in un altro, sul niente, perché poi sono prese di posizione su principi dove scatta poi l'orgoglio di avere l'ultima parola, ma di cose che non è che ti toccano veramente direttamente. Quindi attenzione perché sono dei grandi pendoli, prima parlavamo del transurfing, no? Vadim Zeland parla di questi grandi pendoli che ci agganciano e ci portano via, lontano da noi stessi, dalla nostra vita reale, dalla nostra realizzazione, proprio come cani menati per l'aia. Una volta c'era menare il can per l'aia, ecco, noi siamo questi cani menati per un'aia infinita, labirintica, di nulla, ok? Ecco, uno guarda magari poi a fine giornata e scopre che ci ha passato una, due, 3 ore attaccato a sto coso, per poi cosa? Per poi cosa, no? Quindi voglio dire, se ti devi informare, ti informi, guardi un TG, piuttosto, a parte che il TG non è che informa, ma vabbè, questo è un altro discorso, però magari ecco, guardi a fine giornata, scorri l'ANSA, ma voglio dire, non è che bisogna essere sempre così, però è un pendolo. Quindi attenzione a usare bene questi strumenti, che sono straordinari, ma vanno usati bene perché bisognerebbe veramente fare dei corsi di educazione all'uso dell'informazione e all'uso degli strumenti che, ben lungi dal veicolare informazione, bombardano di stimoli, ma questo io lo vedo anche nei bambini piccoli, che poi quando vedono un giornale di carta cercano con le dita di ingrandire la schermata o passando il dito pensano che si cambia pagina, ecco, non, gli manca l'archetipo del girare il foglio. Pensate un po' a questi bambini piccoli che piangono disperati se gli togli quel tablet che hai usato per rimbambirli quando non avevi più né tempo né voglia di star dietro ai loro capricci, allora eccoti il tablet. Questo tablet osservato a 5-10 centimetri di distanza, no? Occhio schermo, capite bene che stiamo andando purtroppo in una direzione di poca coscienza, ma anche di poca salute. Quindi ho detto adesso una caterva di banalità assolutamente retoriche, ma poi così retoriche forse non sono. Quindi, cari miei meditatori, cari miei ricercatori spirituali, a volte dei miei stivali, datevi una regolata perché queste sono proprio banalità, sì, però sono i legami moderni che ci incatenano a una, come dire, caleidoscopio roteante di pensieri e stimoli inutili attraverso i quali passano le motivazioni subliminali del mercato. Quindi non fatevi fregare così per così poco, ok? Questa è la mia opinione. Poi abbiamo un'altra domanda che mi dice, dunque, qui si fa riferimento al discorso che avevo fatto sulle egregore, in particolare sull'egregora del Dio giudaico cristiano. Allora mi dice, ma allora non è un alieno venuto da un altro pianeta in contrapposizione ad altri Elohim? Allora, secondo me, dietro alla maschera dell'alieno che viene da un altro pianeta c'è ancora dell'altro, no? C'è ancora quell'apparato energetico, sottile, invisibile, psichico, che poi prende corpo o si innerva con la manifestazione, nella manifestazione della vita e quindi anche della vita dell'alieno, che animato da propositi egocentrici, di imperialismo, di potere, proprio come accade sul nostro pianeta, in fondo, no? Quindi in perfetta risonanza, se vogliamo, con gli stereotipi del nostro mondo, si manifesta, si presenta, ma dietro a quell'alieno, eventualmente di cui parla la Bibbia, come adesso molti dicono, ma è una cosa che si dice da 50 anni questa, non è una cosa che si dice adesso, sono anni e anni che fior fior di ricercatori, ufologi, hanno insomma proposto l'interpretazione in chiave ufologica dei testi cosiddetti sacri delle grandi religioni. Salvo poi a volte prendere anche qualche cantonata perché non conoscono una certa simbologia, una certa poetica, un certo stile letterario con cui questi testi ai tempi venivano scritti. In ogni caso è plausibile, assolutamente plausibile la lettura in chiave ufologica. Tuttavia non risolviamo tutto con l'alieno, con l'extraterrestre, perché dietro all'extraterrestre a sua volta c'è lo stesso mistero del quale siamo portati ad interrogarci anche rispetto alla vita terrestre. Cioè, dietro a queste manifestazioni c'è ancora dell'altro, quindi l'alieno non è ciò che c'è dietro la maschera di Dio, ma dietro la maschera di Dio c'è l'alieno e tuttavia dietro la maschera dell'alieno c'è ancora qualche cosa di cui parlare, su un piano decisamente metafisico. Questa è la mia opinione, ma andiamo a prendere anche i bellissimi saggi di Jacques Vallée a questo proposito, troviamo delle chiavi di lettura molto interessanti del fenomeno ufologico, che non può essere ridotto alla fine ci riduciamo altrimenti ad un rinnovato materialismo, laicismo, ateismo, che risolve negli extraterrestri il mistero delle grandi religioni, ma dietro agli extraterrestri che cosa c'è? Cioè dietro comunque a tutto questo caleidoscopico scenario di immagini, manifestazioni, precipitazioni, incontri, civiltà multidimensionali che si affacciano, che combattono, che competono, che schiavizzano, che usurpano, ok, stiamo semplicemente traslando su scala cosmica quello che accade sul nostro pianeta, paro paro, e già questo ci deve far sospettare che in fondo non sia su scale diverse la stessa proiezione e materializzazione dei nostri archetipi collettivi a livello inconscio. Lasciamo perdere. In ogni caso c'è tanto altro sul piano dell'invisibile, perché noi siamo il visibile dell'invisibile, quindi c'è altro, non è che possiamo risolvere. Ecco allora che dietro l'Elohim, dietro Yahweh, dietro queste cose, per me ci sta ancora il disquisire di egregore e forze, che poi non sono Dio, certo che è ovvio che non sono Dio, il Dio come Logos, come intelligenza universale, come coscienza dell'essere, certo non il Dio barbuto che si fa passare per Dio, poi magari era un extraterrestre cattivone che no, faceva parte di questi nazisti dello spazio che vanno in giro a creare imperi facendosi passare laddove quella sia la strategia giusta, facendosi passare per dei o Dio e chiedendo le peggio cose ai suoi servi. Ma dietro a tutto questo c'è ancora tanto altro, ecco, c'è ancora il mistero della mente, se non vogliamo dire dello spirito, perché qui non siamo in un ambito spirituale, siamo in un ambito di multidimensionalità psichica laddove la mente produce ed è causa di fenomeni che poi ricadono sul piano sensoriale, ma trovano la loro origine in dimensioni psichiche, in dimensioni sottili, energetiche, egregoriche, ecco queste intelligenze arcontiche di cui si parla anche in talune scuole esoteriche, gnostiche, eccetera, eccetera, gli Asura, ecco, cose di questo tipo. Per cui dietro a Yahweh c'è l'alieno, l'extraterrestre, di cui parla eventualmente la Bibbia con descrizioni truculente e definitivamente inquietanti, ma tuttavia dietro all'extraterrestre Yahweh che cosa c'è? Quali sono poi ancora le sorgenti di tali manifestazioni che dai piani causali producono queste manifestazioni? Ecco, e quindi ecco il discorso dell'egregore dove va ad infilarsi, ok? Altre domande, qui poi ci sono delle domande sul Kriya Yoga, sull'autobiografia di uno yogi, insomma ci sono altre domande che però rimanderei alla prossima puntata. Quindi io vi ringrazio, vi ricordo il martedì sera come appuntamento fisso per un approfondimento in streaming. Tutte le informazioni su dorofattiwebinar.com e vi do appuntamento con il podcast alla prossima settimana. Buon ponte, buon weekend e a presto. Grazie a tutti, ciao, un abbraccio.